dell'Eucaristia?
Dell'Eucaristia che adesso si fa a chi è venuto a prenderla e a chi non è venuto a prenderla.
Ah beh, vabbè, ma quello decade, non è il mio discorso che lo fa decadere, quello decade da solo, quello, no, lei non troverà un biblista che le dica, beh no, qualcuno c'è, però insomma, che le può dire che ha un fondamento, come sì, posso no. dire, tantomeno nella prassi di Gesù, voglio dire, per carità, questo, poi possiamo fare un discorso con correttezza, può essere che faccia parte della pedagogia della Chiesa, dell'appartenenza della Chiesa, delle regole del vivere comunitario della Chiesa, questo possiamo parlare, io lì accetto di parlarne, ma voglio dire, se prendiamo una delle riflessioni sull'Eucaristia che non passano attraverso la cena, va bene? Una di Giovanni, e cioè Giovanni 6, il discorso del pane di vita. C'entra niente con la cena, però è una seria teologia dell'Eucaristia. Giovanni lì che cosa prende come punto di riferimento? La manna del deserto. Ma voi pensate che l'idea adesso, qualcuno possa aver pensato che la manna scendeva, a lei sì perché ieri sera è stata buona, a lei sì perché si è confessata, a quello no perché la manna è per tutti. Va bene. Voglio dire, la Chiesa l'ha chiamato cibum viatorum, fino a prova contraria, siamo tutti nel cammino. Poi di nuovo, questo non toglie che ci siano delle regole del gioco che sono regole di appartenenza e di collettività. Possiamo dire, quelle però si possono discutere, quelle, ci si può negoziare sopra perché ce le diamo da soli per correttezza e va bene, allora d'accordo. Anche perché si può pure dire che c'era pure Giuda, quindi voglio dire, adesso qualche sofistico dice sì, ma ancora non l'aveva tradito, quindi ancora non aveva peccato. Vabbè. Se entriamo in una logica così non ne usciamo più, è finita insomma.
Tanto grazie, perché ha fatto un intervento, ci ha dato una dimostrazione di un tipo di esegesi che potrebbe richiamare una frase che era molto chiara di Paolo da Benedetti, che Dio si trova nel dettaglio.
Anche Satana.
Diciamo, dell'immagine tradizionale che abbiamo dei Vangeli, ecco, dell'Eucaristia, nelle righe dei Vangeli, soprattutto queste preziose righe di
Luca, certo.
Abbiamo delle visioni diverse che ci fanno riflettere e che richiamano più il resto del testo evangelico. Io ho letto questi due libri che ha scritto Léon
Dufour,
proprio la sua prospettiva, che era proprio di valorizzare questa pericope di Luca, purtroppo non ha sfondato tra gli studiosi, però a dire che le cose siano migliorate, mi pare di capire da parte di Marinella che c'è un consenso.
C'è stato un consenso,
sì,
aveva sfondato,
sì.
Diciamo c'era un consenso degli studiosi in certi anni.
Sì.
Oggi nessuno te la riprenderebbe perché da una parte non c'è più proprio la capacità di dire guardate che ricostruire i processi, come dice Papa Francesco, è fondamentale, perché nei processi tu trovi l'elaborazione. Se tu invece ti fissi e dici Gesù prese il pane e vedi il tuo parroco che fa così e mette l'ostia così, dici no, allora un momento, mentre noi lavoriamo istintivamente in questo modo, cioè con quello che viviamo noi interpretiamo il passato, no? Perché non,
È stata una, anche dal punto di vista metodologico, diciamo, una scelta creativa, ecco,
certo.
Per scoprire delle ricchezze che altrimenti
sicuramente
sarebbero state ignorate, ecco, la vedo in questa prospettiva.
Sicuramente.
Domandare un chiarimento. Il fatto di collegare con i riti misterici, ecco, questa, questo aspetto escatologico. Vorrei però dire che forse c'è anche una presenza di una tradizione ebraica molto importante, quella dei discorsi di addio, di cui parla Dufour, e che rappresentano dei momenti in cui il patriarca, entro alla fine della sua vita, riunisce in un banchetto, e questo è negli Apocrifi, il Testamento di Levi, ad esempio, riunisce i suoi discepoli
e, figli.
E fa un bilancio della sua vita e cerca in qualche modo di dare una speranza per il futuro, cioè nel senso che i discepoli porteranno avanti le sue idee, le sue prospettive, e quindi ci sarà una continuità, ecco, dopo la sua morte. Ecco, è una tradizione tipicamente ebraica, ecco, che credo che sia presente.
No, no, ma è proprio questo, la tradizione, la lettura testamentaria, cioè Gesù, che Giovanni capisce.
Ecco, voglio dire che era presente anche nell'ebraismo questo aspetto. Che viene valorizzato, suggerito, ecco, da questi versetti.
Cesco, qui se ci fosse un liturgista andremmo ai coltelli, non c'è più nessun tipo di dinamica teologica. Io non voglio misconoscere l'importanza, come dicevamo prima, no? Come regola del gioco, per esempio, di una vita comunitaria, di una vita di fede, di una, per esempio, l'importanza anche della celebrazione sacramentale, no? Sicuramente. Ma nel momento in cui tu concentri tutto nella celebrazione sacramentale, questo è, voglio dire, qualsiasi ragazzino intelligente vi dice: a me non mi va ad andare a messa. E se tu gli dici: vabbè, non c'è andare, vai dai poveri, vai a fare vai al Cottolengo, va, la domenica, invece andare a messa adesso tu, per un mesetto va al Cottolengo, non ci va quello, sicuramente non ci va. Allora il discorso è che ha senso, ma come regola della comunità, e come regola che passa, perché nel Regno dei Cieli non ci saranno i sacramenti, ma quello su cui saremo giudicati è: avevo fame ma avete dato da mangiare, avevo sete ma... Allora, per favore, il testamento che lascia Gesù in questo senso, se vuoi da far fruttificare, se vuoi da investire, tutto quello che poi ha come pregnanza il termine testamento, no? Del patriarca che lascia i suoi figli, eccetera. Insomma, si gioca su questo, che poi sia vero che c'è una dimensione di cui abbiamo bisogno, che è quella simbolico-sacramentale, perché non è che adesso tutti insieme andiamo al Cottolengo e facciamo comunità lì, non è vero questo, no? Non è vero che tutti insieme andiamo da mangiare agli affamati, magari, cioè, si sarebbe risolto il problema. Allora che ci sia poi necessità anche del momento, se vuoi, che poi il cristianesimo ha veicolato dalle religioni misteriche, che è quello della sacramentalizzazione, che è quello del dire: qui e ora tu vivi la presenza mistica, il contatto con la forza per. Benissimo, questo io non... Ma se tutto va a finire lì e non c'è Gesù, c'è solo il Cristo liturgicamente esaltato, niente, istituisci un formalismo che nega invece l'elemento profetico di rottura che Gesù ha voluto avere con la predicazione del regno, poi, no? Allora l'idea che noi nel regno celebreremo l'ostia così, no, noi nel regno, se dobbiamo prendere una figura, celebreremo il banchetto, carni succulente, non lo so, vino, non si mette il vino nuovo nelle odri vecchie, non lo so, celebreremo quello, come non lo so, però insomma celebreremo quello. Se invece noi passiamo dalla traduzione liturgica, che normalmente è quella di dire vivere la presenza del risorto sotto i segni simbolici e sacramentali, va bene, io non ho niente da dire, anzi
è un alimento indispensabile della comunità credente, su questo non c'è dubbio. Ma è rischioso puntare tutto lì, no? Perché diventa poi il codice per interpretare il Vangelo, e non è vero, è il Vangelo che deve interpretare quello. Non è la traduzione liturgica che ti restituisce il Vangelo, è il Vangelo che ti mette a posto la traduzione liturgica. Adesso qui non c'è nessun liturgista, vero? No, perché no. No. Sono botte.
E volevo chiedere, ma non so se sia proprio un pensiero così, ma mi pare che sia l'unico racconto di pasti fatti da Gesù solo con i suoi apostoli. Cioè io non ho ricordi che ci siano altri racconti in cui ci siano solo gli apostoli, e in questo caso apostoli che non dicono una parola.
Sì. Allora, ha un senso questo? Allora, certo che ha senso, proprio perché è un valore. Allora, io lì credo che Giovanni ha capito molto bene, ha capito assolutamente bene, e bisogna tenere quella linea, Poi Giovanni ha le sue devianze di interpretazione inevitabili, va bene, per il suo contesto religioso e culturale, però ha capito molto bene che quella non è una rivelazione che Gesù poteva fare a tutti.
A tutti, esatto.
Non appartiene alla rivelazione, appartiene difatti alla seconda parte del Vangelo, in cui è chiarissimo il passaggio dalla rivelazione che Gesù fa di se stesso al mondo, mm-hmm, ai tutti, alla rivelazione che fa solo ai suoi. Poi quei quattro capitoloni sullo spirito, eccetera, lo poteva dire solo ai suoi, diventa un discorso assolutamente di cerchia, non è possibile. E lo stesso, come ho fatto io, fate anche voi. Mm-hmm. E questo in fondo lo capiscono anche i sinottici, cioè Gesù questo lo vive su. Poi chi siano, tu hai detto apostoli, discepoli, chi ci sia, beato chi lo sa,
certo.
Però
la sua cerchia,
con la cerchia, con la sua assolutamente cerchia. Con la cerchia, perché ragione Francesco, la figura letteraria lì è quella del patriarca che chiama intorno al suo letto di morte
figli,
i suoi figli, i suoi discendenti, cioè quelli che poi hanno il compito di
trasmettere.
Allora, questa dimensione, secondo me, testamentaria, che dovremmo riscoprire anche nella celebrazione dell'Eucaristia o comunque nella vita credente, secondo me è vero, tu non fai testamento sul balcone davanti alle folle, tu testamento lo fai per i tuoi discendenti, no? Tu lasci i compiti per continuare quello che tu hai fatto a quelli che ti sono venuti dietro. Poi, per carità, arriviamo a andate, predicate a tutte le genti, va bene, poi sfondiamo qualsiasi confine, però prima decidiamo chi sono quelli che mi hanno seguito, no? Voi siete, mm-hmm, stati con me fin dall'inizio, cioè tutta una... Io ho chiamato voi amici, non ho chiamato amici tutti gli altri. Mm-hmm. Quindi non è l'amicone di turno, andiamo a mangiare tutti una pizza, no. La dimensione testamentaria richiama alla sequela quella stretta, quella proprio come ho fatto io, fate anche voi.
E il fatto che nelle varie tradizioni sinottiche dell'ultima cena ci sia per voi, per molti, per tutti.
Ah, adesso riassumiamo il dramma di Ratzinger.
Esatto.
Allora, il problema è il latino, esatto. Siccome una cosa è certa, non si sa bene Gesù che lingua parlasse, ma il latino no. Tutto al più il greco, ma il latino no,
non
proprio,
ci
è sicuro. Questo, quindi lasciamo perdere. Allora, nella lessicografia giudaica, i molti coincide con i tutti.
Con i tutti, sì, su questo sono d'accordo.
Perché i molti significa veramente, significa i tutti. Cioè
la totalità.
Allora, il problema non è adesso di essere fedelissimi alla lessicografia ebraica, sì, ma nel momento in cui tu ne fai parole di un rito che viene celebrato e che serve a chi lo celebra per capirne il significato, uh-huh, se tu gli dici versato per i molti, nel mio cervello ha significato selettivo, basta, nel cervello di Gesù non aveva significato selettivo. D'accordo. E quindi devi dire tutti. Non c'è altro da dire, capito?
Però se era un testamento per i suoi.
Per i suoi, certo, ma per i suoi quello che io ho detto e fatto non è per voi, e quello che io vi chiedo di fare non è per voi, tra voi, poi è per tutti. Poi diventa di nuovo, perché sennò non si capisce perché i suoi poco dopo. È vero che c'è Paolo che c'ha, va bene, il Signore ci ha dato Paolo e lì è andato per la sua strada, ma non si capisce perché anche i suoi discepoli poi scoprono un universalismo che Gesù non aveva. Lui è andato con le pecore perdute della casa di Israele, non ci pensava minimamente. Come fa a diventare poi andate a tutte le nazioni? Perché quel per voi e per tutti è stato capito, è diventato, certo, sulla spinta di influssi epocali evidenti, va bene, però è diventato andate a tutte le nazioni, basta.
In realtà c'è un altro momento di cena, di banchetto con i discepoli, che è Tiberiade, Giovanni 21, no? Quando Gesù è risorto, è lui che dice venite a mangiare. Se ne parla molto poco di questo, ma è forse un banchetto anche importante del banchetto della cena, cioè è un momento della resurrezione, è lui che dice venite a mangiare, è lui che prepara la grigliata di pesci.
Ma quello è già valore eucaristico ecclesiale, quello è chiaro. Giovanni 21 è un testo ormai a partire dalla risurrezione, la lettura ecclesiale, sia del contrasto Pietro, discepolo che Gesù amava, primo, quindi mi dispiace, ma anche il Vangelo di Giovanni deve accettare Pietro, lo accetta al capitolo 21, però lo deve accettare, vedi un po', perché ormai non si poteva farne a meno, cioè ci prova tutto il Vangelo a non parlare dei 12 e di Pietro, però poi lo deve fare, l'ultimo capitolo gli tocca. E sì, anche, è vero, ma allora anche i discepoli di Emmaus, no?
Certo.
Cioè, quell'esperienza che è quella sacramentale però, che è quella liturgica, tu la puoi fare, anzi, per fortuna, perché sennò sarebbe stato folle, no? La puoi fare, Luca lì è molto attento, sempre sotto controllo, Cioè poi torna a Gerusalemme, non è che continui a pensare che tu incontri il risorto quando ti pare, torna a Gerusalemme perché lì ci stanno tutti quelli con gli undici, insomma il risorto, il culto vero è la comunità tutta intera. Beh, quindi sempre con delle attenzioni, però è vero che Gesù poi, soprattutto Gesù il risorto a quel punto, no? Appare come gli pare, perché sennò non ci salviamo più, sennò Paolo non avrebbe senso, no? Paolo è vero che dice ai Corinti, è interessante perché a quelli che sono matti di culti misterici e fanno una gran confusione liturgica, dice no, io ho ricevuto la tradizione quella lì, quella storica di Gesù, benissimo, ma Paolo non celebra mai,
no.
Paolo non ha nessun interesse a celebrare l'Eucaristia, se va da qualche parte dove si celebra la cena, sì, una volta assiste, ma insomma non c'è ancora, diciamo, non è penetrata la primazia, la priorità del culto. Però ci sono delle avvisaglie, le apparizioni del risorto devono essere sotto controllo, ragazzi, perché queste no, cioè, vedete che cosa succede con le lacrime della Madonna, pensate, hanno visto il risorto, capito? Arriva uno e dice ho visto il risorto, quelli dicono è possibile perché è già apparso a Pietro, e no, Era follia. Ci sono queste indicazioni, no? Di una fatica a mettere insieme dei pezzi. Beh. Che sennò ti sfuggono. Per forza. Voglio dire, la categoria di risurrezione non è uno scherzo, quindi.
Credo sia importantissima la sottolineatura che hai dato alle differenze tra la prospettiva puntuale, che io chiamo anche puntualista,
sì,
e la prospettiva testamentaria. Perché proprio questo focalizzarsi eccessivo, anche forse con la controriforma, al punto della transustanziazione,
e le devozioni eucaristiche, certo, sì, tutto quello.
Le eucaristiche, quindi si inserisce il finché non si dà l'ascolto del maneggiamento della Bibbia, del rosario, durante la messa, non so se vuol dire. Cioè questa puntualizzazione, secondo me, è anche l'anima, scusate, è il senso della perdita di senso attuale, per cui tanta gente non va più a messa.
Perché è vuoto, certo.
Allora, siccome appunto continuano la CEI, fa fare al CENSI la ricerca, dopo l'altro istituto fa un'altra ricerca sugli anziani e così via, ma sono sempre su quel rito, vanno a messa, ma non so se ha ragione l'idea.
Sì, sì, certo.
È a quella messa. Mentre invece il senso testamentario, cioè lavate i piedi come io ho lavato, è una cosa che si fa perché lo dice Giovanni, non so se ha ragione l'idea. Mentre invece, pensando al discorso che si faceva prima, sulla rialfabetizzazione, ha più senso e comprensibilità questo del discorso della lavare i piedi, non so se ha ragione.
Sì, come no?
Certo. Mi sembra importante che questa differenza, non antagonismo, questa differenza, sia invece un tema importante anche con, abbiamo anche dei liturgisti intelligenti, però non è che abbiamo...
No, ma certo. No, io no.
Era per rincuorare un po'.
No. Però perdonami.
Ma questo tema mi pare assolutamente importante.
Sì, però tu pensa a quanto livore si scatena ogni giovedì santo contro Papa Francesco, che va a lavare i piedi in carcere, e lui non gliela fa con quelle celebrazioni di San Pietro, perché in effetti saranno pure per tutte le genti, saranno pure internazionali, ma non se ne può più di quell'apoteosi del formalismo e delle riverenze che è San Pietro, insomma, che capisco avrà un suo senso, il mondo visione, io posso capire tutto, però capisco pure che lui non ce la fa. Allora, lui può non farcela per sua spiritualità personale, ma quello che per me è interessante rispetto a quello che dicevi tu è la rabbia che scatena, mentre dovrebbe in qualche modo far dire, però è vero, c'è anche questa dimensione che è molto seria e che invece viene lasciata. C'è stato un momento all'inizio che io ho quasi rischiato di sostenere i movimenti che nascevano nella Chiesa, Comunione Liberazione, Neocatecumenale, tutti quelli lì, ma è stato pochi minuti, ma voglio dire per questo, e torniamo alla prima domanda, no? Perché che cosa ti davano? Ti davano tutti e due gli aspetti,
sì.
Ti mettevano insieme la vita concreta, i bisogni, se non paghi le bollette, le babysitter durante il culto, come posso dire? E ti dice, e allora rispetto alla, metti pure nel migliore dei casi, alla stilizzazione che ti dà la parrocchia, nel tempo e nello spazio, perché diventa solo un gesto così, una volta a settimana, è chiaro che quello ti faceva capire che no, che c'è bisogno dell'altro aspetto, e l'altro aspetto non può essere lasciato così. Sì, certo, c'è gente che fa il volontariato per conto suo, sappiamo bene, però il fatto che la comunità credente ti aiuta a vivere entrambi gli aspetti, beh, questo era importante. Poi per carità, perché è diventato rischiosissimo, una formalizzazione anche del testamento, per carità, no. Però è vero, bisognerebbe riuscire a mettere insieme le due cose, no? Bisognerebbe metterle insieme all'interno di una dinamica familiare, per esempio, testimoniale. Cioè io vorrei vedere un... prima del letto di morte, insomma, no? Il patriarca che testimonia, che lascia questa eredità. Un conto è una figura letteraria, un conto è la vita quotidiana in cui il padre può, oggi soprattutto, può relativamente pretendere, dire, tantomeno imporre, no? Quindi vabbè, quindi poi filtriamo tutto in una quotidianità che ci richiama a meno conclusioni auliche. Però è vero, bisognerebbe riuscire a capire che le due o stanno insieme o simulstant simulcadum.
Sì.
Cioè se tu ne... E difatti è caduta, certo, cade pure quella. Certo, è vero. Però non è facilissimo, no?
A me personalmente confonde un po' le idee il discorso sui sacramenti, che citati così sembrano una zavorra. Dipende da che cosa uno intende per sacramento. So, io condividevo a suo tempo per scegliere.
Certo.
E cioè, secondo me rientra nel discorso il concetto di tempo. Una cosa che avviene nel tempo si può ripetere, ma una cosa che avviene fuori dal tempo è sempre quella. Allora, la cena di Gesù è fuori dal tempo, tant'è vero che è l'anticipo di quello che avverrà dopo questa vita, e cioè fuori dal tempo, fuori da questo tempo. Quindi è un evento umano che però riproduce in anticipo quello che sarà dopo. Per me il sacramento è questo, cioè qualunque sacramento anticipa quella unione con, e qui c'è un punto, con Dio e con i santi, tutti i fratelli, che nel termine comunione è presente questo concetto.
Certo.
Ma nella pratica non esiste. Quando si fa la comunione ci si incontra con Dio, con Gesù, ma gli altri sono assolutamente assenti. Io guardo la gente che fa la comunione, sembrano monadi, ma altro che quelli di là.
Mi hanno insegnato dopo la comunione, guardavamo sempre lo stesso dai buchi, però.
Non solo, ma con la faccia triste.
Sì. Allora, tu hai inserito un elemento che è fondamentale, è la parola tempo. Secondo me il sacramento esiste e ne abbiamo bisogno finché siamo nel tempo, perché il sacramento consente di vivere nel tempo, come ti posso dire, il significato, i frutti, tutto quello che noi celebriamo ci dice. Quindi d'accordo, nel regno dei cieli non ci sarà il sacramento, no, ma ci sarà il banchetto però. Cioè, e questa per me è la cosa interessante, perché il senso del tempo che aveva Gesù, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, perché non la mangerò più fino al momento del regno, significava però che quella Pasqua, cioè che il vino, lui avrebbe continuato, poi era vino, era il calice, avrebbe continuato a berlo nel regno dei cieli. Quindi c'è una percezione di questo tempo che noi non riusciamo a capire, perché noi ragioniamo, come dici tu, no? O dentro o fuori. Gesù ragionava con una fine che è diventato dentro, quindi un dentro che che però è arrivato al suo massimo, giustizia, di verità, insomma tutto quello che i profeti avevano detto.
Con presenza di tempo e di fuori del tempo.
Esatto, il fuori del tempo però diventa un tempo vissuto, quindi lui veramente, quando dice lo berrò nel regno dei cieli, dice ci sarà finalmente quello che ci si aspettava, che il bambino gioca sulla buca del serpente, che il lupo pascola con l'agnello, che noi diciamo sì, sono immagini. No, no, era proprio una convinzione seria che il tempo del regno, quando avesse fatto la sua irruzione, avrebbe reso giusto il nostro tempo, il tempo vissuto, non il nostro, il tempo vissuto. Questo noi non ce l'abbiamo come comprensione, non ce l'abbiamo fuori noi. Non abbiamo un fuori che diventa dentro, va bene. Però è vero, il tempo dei sacramenti è un tempo, oggi servono, sono fondamentali, sono come ti posso dire, primo per scandire il tempo. Il sabato è un sacramento per gli ebrei. E è il sacramento che scandisce il tempo, che ti dice il tempo non è tutto uguale, il tempo degli uomini è il tempo di Dio. Per noi quel pane spezzato ci dice, ci dovrebbe dire qualche cosa. Purtroppo non ci dice più quello che dicevamo prima, del come ho fatto io fate anche voi, che non significa fatevi preti e spezzate l'ostia, capito? Perché purtroppo c'è stato un riduzionismo che ci ha veramente soffocato, no? Perché poi, è certo, il riduzionismo è per sopravvivere è diventato prescrittivo, lo devi fare perché sennò vai all'inferno. E adesso che la prescrizione non importa più niente a nessuno, tantomeno dell'inferno, basta, allora non c'è più possibilità. Questo che è terribile, no? E che francamente la Chiesa forse dovrebbe affrontare un po' diversamente. Non è rendendo le celebrazioni un po' più pop, le fai pop e speri che... Capito? Non è questo. Ma da dove riprendere? Non lo so da dove riprendere i fili però. Per me, io sono biblista, li riprendo da qui e sto contenta, va bene, però ci sono 2000 anni... insomma, di alterazioni anche, voi pensate, leggevo una cosa ieri di una cosa che avevo scritto tempo fa, dico mi ritrovo, era a Lucca, me lo ricordo perfettamente, passare davanti a una chiesa con un cartello con scritto qui si celebra la messa in modo tradizionale. E io pensavo, dico ma perché io che sono stata messa adesso in Duomo come l'ho celebrata? Allora è venuto fuori uno tutto paludato col tricorno. Ah, ho detto tu sei vestito in modo tradizionale, affari tuoi. Ma non mi dire qui si celebra la messa in modo tradizionale.
Però tradizionalista. Tradizionalista.
Ma poi tutto il dibattito, capito? È così, insomma. Ah, sì. Leo V, Paolo VI, ragazzi, cioè. Se i liturgisti cominciassero ad aiutare, e ce ne sono alcuni che lo fanno, per desacralizzare, desacramentalizzare, che non significa perderli, significa metterli al loro posto.
E risignificare, risimbolizzare,
certo,
perché
certo.
Abbiamo perso tutto questo.
Certo.
E quindi
Lo so.
Abbiamo perso anche il tempo della festa e il tempo della quotidianità, certo. Non abbiamo neanche più questa scansione temporale, perché ormai è tutto uguale tutti i giorni.
Ho capito, ma tu pensa, io lo so perché le mie povere monache sono disperate, ma perché devono celebrare l'Eucaristia tutti i giorni?
Esatto.
Cioè, ma dove sta scritto?
No, l'Eucaristia è un fatto straordinario.
Non ne possono più, gli esce da tutte le parti, a quelle un po' più sveglie, perché dicono, ma che serve tutti i giorni? E tu mi dici, perto il tempo, certo, è diventato tutto Pasqua. Noi facciamo Pasqua tutti i giorni, ma poverette, quelle ti dicono non ce la facciamo più, il che è vero, perché non può avere senso, la festa ha senso se è diversa dal feriale,
sì.
Se il festivo diventa quotidiano, non è più festivo.
E se l'ordinario...
Se ha un nipotino, lei gli dà la torta con scritto auguri tutti i giorni, quello dice no, momento, dov'è la festa? Allora, distinguere, voglio dire, questa è stata la grande eredità giudaica, no? La distinzione dentro la creazione, non fatta dai riti umani, ma del tempo della festa, del tempo del riposo, dal tempo del lavoro, come tempo di Dio, non solo come tempo di riposo. Allora noi non possiamo dire che tutti i giorni sono domenica, perché non è vero. Non è vero. E se domenica è il giorno del Signore, significa che lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato noi viviamo aspettando il giorno del Signore, protesi al giorno del Signore, ma non il giorno del Signore.
L'ordinarietà.
Ora, certo, allora uno si domanda, nell'ordinario qual è il modo per rendere la vita, come posso dire, testimonianza di...
Sì.
Allora ne riparliamo. Allora c'è tutta questa spiritualità della seconda metà del Novecento, la santità ordinaria, che ne so, l'Opus Dei, va bene, sono altre possibilità, però il tema era interessante, cioè come rendere santo l'ordinario, ma che è diverso dallo straordinario. Allora la Pasqua tu non la puoi fare tutti i giorni, non ha senso, no? Dice il banchetto. Ma è un banchetto tutti i giorni? No. Ah sì? Beh, beata lei, io credo che ci scoppierebbe il fegato. No, ma questo è un altro discorso. Io ci posso andare, per carità. No, questo è diverso, no? Questa è una scelta che uno può fare. No, ma io non figuro. Io nella mia vita ci sono andata tutti i giorni e non sono morta, quindi no, non è questo, è la prassi liturgica della Chiesa che è diversa, è la prassi di un'intera comunità, perché a quel punto la mia messa quotidiana va benissimo, è un atto di devozione individuale, perfetto, nessuno me lo può levare, è il mio modo per, ma è il mio atto di devozione individuale, io non lo posso, come posso dire, stigmatizzare come un significato che deve avere per la Chiesa intera, perché non è vero, è solo questo, no, perché noi abbiamo la Pasqua una volta l'anno.
Individuale no.
Singolare, chiamalo come ti pare, d'accordo, però praticato individualmente.
Comunque è una forma comunitaria, per quanto pochi si sia.
No, è comunitaria nel senso se tu sei capace di viverlo, come con un aspetto comunitario, perché io posso pure andare a messa, anche se io da solo non ci credo più tanto, però comunque quei due o tre che ci stanno, ecco appunto, quei due o tre che ci stanno, ma non è questo, io non credo che poi il senso comunitario è dei due o tre che ti capita di averci vicino, ce l'hai tu certo, come tua, perché è un senso di tua impostazione, io uso il termine devozione in senso alto qui, per carità, va benissimo, non figuriamoci, non è questo, no? È il messaggio che si passa con un certo modo, per esempio, di intendere la liturgia, di far vivere la liturgia alla gente, questo è diverso. L'aspetto sacrificale non poteva non entrare. Con l'eredità giudaica non poteva non entrare l'aspetto sacrificale. Voglio dire, prendete la lettera agli ebrei, no? Con tutto il problema poi di dire, va bene, allora celebriamo chi è il sacerdote, chi è il sacrificio, chi è... no, non c'è più nessun sacerdote, nessun sacrificio, l'abbiamo avuto una volta per tutte. Tutti i giorni a San Pietro escono, fanno la campanella e ci stanno centinaia decine di migliaia di messe. Allora, è una delle interpretazioni da dare alla morte di Gesù che non è quella che lui stesso ha dato come ultimo segno testamentario, perché come ho fatto io facciate anche voi, ma è è stato messo a morte per i nostri peccati. Lì entra l'agnello, il sacrificio, i peccati, tutte dimensioni. Scusate, Gesù quei peccatori ci mangiava, non è che li confessava, adesso francamente, cioè non ha mai avuto una percezione del peccato come quella che abbiamo avuto poi, che ci è stata insegnata. Quindi, bene, necessario, d'accordissimo, fa parte della grande pedagogia, d'accordissimo. Siamo anche peccatori, è vero, ma non è vero che l'unico modo di intendere l'Eucaristia è sacrificio per il perdono dei peccati. Perché poi ti viene tutto quello che c'è dopo. È il padre che sacrifica il figlio perché il padre è cattivo, allora il padre però adesso è soddisfatto perché c'è il sangue del figlio sacrificato che lo soddisfa. Ragazzi, cioè, questo è venuto fuori, e questo certo non è evangelico, questo non viene fuori.
Legato a questo tema della salvezza sacrificio, c'è il termine espiazione,
certo.
Morale è scritto benissimo, ripeto che però interpreta la parola in una maniera diversa da quella che ci è stata passata a noi, quindi lì si salva anche la parola espiazione perché valete in un altro modo, però è legata certamente a...
Non c'è dubbio, però il discorso è questo, che in Israele, per esempio, la parola sacrificio, che poi ce la ritroviamo come bagaglio ereditato, aveva una pluralità di significati. Certo. C'era il sacrificio di gioia, certo. C'era il sacrificio... Io mi ricordo uno studente che a Sant'Anselmo doveva fare il dottorato, veniva, adesso non mi ricordo, da uno di questi popoli dell'Africa del Nord, insomma, e lui voleva fare una tesi sul sacrificio. Io mi ricordo, io, professor Grillo, io da una parte, Grillo dall'altra, venite. E lui diceva, è inutile, i missionari cristiani da noi non passano, perché mio padre il capretto lo sacrifica, ma non perché Gesù Cristo è morto, il capretto lo sacrifica quando mia sorella si deve sposare, perché si fa così, si sacrifica, perché siamo contenti, perché ce lo mangiamo, non perché la Pasqua al Signore, non ce ne importa niente a noi di quello quando mia sorella si sposa. Poi quando andiamo in chiesa abbiamo questa, come posso dire, griglia interpretativa. Il sacrificio è una cosa che ha una valenza vitale enorme, differenziata però. In Israele la storia del sacrificio va poi di nuovo verso, almeno nell'Israele ufficiale, perché poi Israele è tante cose, va verso la concentrazione con la casta sacerdotale che gestisce i sacrifici per l'espiazione dei peccati. Allora quello, adesso io non, per carità, non voglio fare Lutero, però insomma diventa un'impalcatura e non ne esci, ma il sacrificio non è solo di espiazione. Io voglio dire, una mamma che si alza di notte per dare da mangiare al figlio si sacrifica, accidenti, ma non espia niente, spero, poverina, che lo faccia perché la creatura ce n'ha bisogno, non perché deve espiare i suoi pezzi. Cioè, se lo fa perché deve espiare c'è qualcosa che non funziona. Quindi l'espiazione però è stato un modo di centralizzazione del culto che Israele ha, a cui è arrivata, che ha significato la casta sacerdotale, il tempio come luogo e il sacrificio espiatorio cadenzato ogni tot, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, ma per sé la Pasqua, uno dei significati della Pasqua, non è espiatorio. La Pasqua è un banchetto di ringraziamento per la liberazione, per l'uscita dall'Egitto. Cosa c'è? Certo, se poi noi cominciamo con già, ma quale Egitto vivi tu oggi da cui devi essere liberato? Il peccato, vai! E ricominciamo il giro, capito? Quindi, per carità, certo che esiste anche nel nostro lessico teologico la parola espiazione, ma è una delle possibilità. Il sacrificio di oblazione non è espiatorio. Gesù la sua morte l'ha capita come sacrificio di oblazione, certo. Di amicizia. Io do la mia vita per voi, ma non poi con questa... di nuovo griglia che gli ha dato da Paolo in poi per i vostri peccati. E va bene, d'accordo, che va bene, io non voglio distruggere quello, voglio recuperare l'altro, però, capito? Questo è il punto. Allora, il sacrificio di Gesù che esiste, che è un sacrificio, vi ho chiamato amici, non c'è che amore più grande che dare la vita per gli amici, non significa che io do la vita perché tu fai schifo. Io do la vita perché ti amo, è diverso, molto diverso, molto diverso proprio come messaggio, no? Tu puoi aver bisogno della mia vita, certo, sono disponibile pure a dartela, ma non perché sei un peccatore e perché io devo soddisfare un Dio Padre che sta lì accanito. Veniamo da questa storia qui, non più adesso, guarda che le generazioni che hanno fatto un taglio netto saranno utilissime, Noi, io non lo so, non ci sarò, ma bisognerà ringraziare queste generazioni di sprovveduti qua che se ne sono andati sbattendo la porta, no, manco sbattendo la porta, fregandosene, perché almeno cancellano un po' di cose, per forza.
E comunque abbiamo fatto un anno sul sacrificio, come Bibbia.
Chi ha fatto?
Noi abbiamo fatto un anno di studio sul sacrificio.
No. Avevo chiesto a De Zan come mai non usiamo un altro termine, perché guardiamo l'uso del termine sacrificio oggi, senza sacrificio non si fa nulla. Cioè è una merce di scambio, si paga col sacrificio, sì. Qualunque cosa.
Che vuol dire la fatica?
Perché non cambiamo questa parola per inserire un significato più corretto, più aperto, più.
Certo.
La Chiesa ci ha impiegato 200-300 anni, dico, è un po' lenta. Sarebbe da affrettare i tempi e cambiare. Cosa dice?
Che poi le cose per fortuna non dipendono dai nostri tempi, poi la storia noi finiamo e la storia mette a posto delle cose. Allora, io credo che ha fatto estremamente comodo questo uso del termine sacrificio per due motivi. Primo, l'istituzionalizzazione, perché non può esistere la casta sacerdotale se non esiste il sacro. E non può esistere il sacro se non c'è l'idea di sacrificio. Quindi tutta questa filiera, sacerdos, sacer, sacrificium, o crolla o si sta in piedi, si reggono tutte e tre insieme. Allora, pensare che crolli come le mura di Gerico è difficile, ma certamente la messa in discussione, almeno nei nostri ambienti teologici, è forte, ormai è forte, insomma. Adesso non voglio fare come Brunetto Salvarani, che se uno in sua presenza dice la parola, perché il sacerdote oggi tira fuori il cartellino rosso, squalificato, ha usato la parola sacerdote, non è un termine giusto dal punto di vista teologico, e si rimette il cartellino. Vabbè, non facciamo così, però si sta piano piano, piano. Per esempio il Concilio parla di ministeri, di servizio, di ministero presbiterale, di ministeri ordinati. Questo lessico finalmente sta un pochino prendendo, almeno no, in alcuni gruppi no, si accaniscono sempre di più, però diciamo che si sta cercando, no, di recuperare altre forme, proprio perché insomma il sacer chiede il luogo sacro. Il luogo sacro chiede gli oggetti sacri, gli oggetti sacri chiedono la casta del sacro, cioè alla fine sei in un sistema, no? Allora, può esistere per esempio l'Eucaristia cristiana senza il sistema del sacro? Sì, perché è più forte, certo. Scusate, certo. Più forte l'Eucaristia, mi dispiace, più forte il Vangelo dell'Impero Romano, abbiate pazienza, ma non... E non lo dico solo per fede, lo dico perché il tipo di impronta che il Vangelo dà ti consente di usarlo o non usarlo il sacro. Quindi, l'abbiamo usato, ha servito a tante cose, per secoli ha stato un potere fondamentale, benissimo, però si può anche farne a meno. Ci vuole un po' naturalmente, no? Per farlo uscire, ci vuole un po', ma ci vuole tanto per farlo uscire, anche semplicemente dal linguaggio, no? Se pensate che i liturgisti si mandano il messaggio quello cattivo, no?
se sono conservatori o se sono invece a seconda del canone che scelgono per la messa, perché il canone primo è quello romano, insiste sul sacrificio, allora fateci caso, quando c'è una grande messona, canone primo, beh, mettiamo le cose, se tu vai nella tua parrocchia normalmente puoi avere il secondo se il prete c'ha fretta, il terzo, oppure adesso ci stanno gli altri che sono un po' più paciosi, sì, insomma, sì, un po' meno strutturati, ma è fondamentale, no? Allora è chiaro che io ricordo una lotta con Severino Dianic, quando io ho detto, ma finché dalla liturgia non tolgono quel linguaggio sacrificale, no, Mariella, tanto lì va capito, si intende in un altro modo, no, la gente lo capisce come lo capisco io, allora, tu devi fare il favore di toglierlo, punto, basta, perché sacrificio richiama una pena,
certo,
che tu sconti al posto di un
al
altro,
posto di qualcun ragazzi. Altro.
Allora, per carità, è vero che la mamma si toglie il pasto dalla bocca per darla ai figli, però ragazzi, non perché il figlio è peccatore, perché è figlio, cioè, allora è tutto un altro discorso, no? Quindi è chiaro, ma tu capisci che sono impianti, impostazioni di una istituzione straordinaria che ha trapassato i millenni, ma che pretendiamo? Che arriva la nouvelle théologie? Via, non si può, però basta, bisogna seminare, il concilio lo ha fatto.
Ma ormai tutte le religioni sono in discussione, perché non è che i ragazzi musulmani oggi parlano,
certo,
oppure non è, hanno problemi anche gli evangelici negli Stati Uniti, che
anche qui da noi, non solo negli Stati Uniti,
gli ebrei la stessa cosa, noi vediamo gli ebrei che statisti, ma in realtà la maggioranza dei giovani italiani e anche gli ebrei italiani non maledicono.
Sì, è vero. Allora, io a questo punto però difendo aspramente la necessità di un lavoro teologico intermedio, che perché io non posso pensare di lasciare tutto in mano ai gruppi ortodossi che garantiscono la sopravvivenza di una religione, ortodossi adesso per capirsi, insomma, quindi islamici, ebrei e cristiani, non posso pensarlo, perché quella è una parodia della religione, e io mi sento la responsabilità di dire no, non è così, quella di Trump è una parodia, non c'entra niente. Quello, però voglio dire, quella poi siamo arrivati proprio, però anche quella dei gruppi estremisti che ritengono di aver conservato il nucleo duro e puro, non è vero. Allora io credo che è doveroso proprio da parte di, proprio come fatto testimoniale, non lo so come fatto di ricevere un'eredità che mi sembra di poter dire è questa: se la Chiesa è andata avanti con alti, bassi, dritti, rovesci, orrori, eccetera, eccetera, è perché c'erano anche quelli che hanno continuato a ricercare una fede plausibile, potabile, vivibile, non consegnata nelle mani degli estremisti. Ecco, io mi sento di dire, noi faremo confusione, diremo un sacco di scemè, quello che vi pare, però abbiamo... Il concilio sarà stato ereticale, tutto quello che volete, ha cercato di salvare la Chiesa cattolica da un imbuto estremista in cui si era chiuso e in cui si era creata esattamente questa situazione, che era, come posso dire, testimone, espressione della Chiesa soltanto la parte formalmente radicalizzata. Questo non va bene, questo non è secondo l'Evangelo. Quindi poi dice, ma quelli ci stanno, e quelli ci staranno sempre, va bene, ci precederanno nel Regno dei Cieli, va bene, non ho niente da dire. Però io non accetto di, proprio in nome dell'Evangelo, non accetto di dire che è solo quello
le spoglie della religione che ormai è così e basta. No, a parte che io poi non lo credo fino in fondo, ci sono dei giovani più promettenti di quello che noi pensiamo.
No, ma il problema non è il giovane, il problema è che adesso stiamo vivendo è che lasciando questa questione religiosa che ricopre tutte le confessioni, si sta perdendo il senso etico dello Stato e il senso costituzionale dello Stato. Certo. Trump è l'esempio,
certo.
della perdita di proprio questo, cioè aver perso il senso etico dello Stato che ci deriva vincolato attraverso le religioni e si porta anche a perdere il senso costituzionale dello Stato e vediamo quello che c'è, cioè, tanto fa carta strada della Costituzione statunitense.
Certo, però è su questa frase che lei adesso ha detto, no? Che il senso etico dello Stato è stato veicolato dalle religioni, anche, ma non sì, soltanto, no, certo. Perché il senso etico dello Stato, per esempio, nelle nostre democrazie occidentali è stato veicolato dalla laicità, dalla rivoluzione francese, dalla messa in discussione delle religioni, che a me non mi sta bene, voglio dire, non mi sta bene che sia quella l'alternativa, però è stato estremamente importante. Allora, io sono convinta che proprio nel momento in cui le religioni hanno accettato questa dialettica, è un po' come quando i discepoli vanno da Gesù, dicevano: ma noi abbiamo visto che cadevano dal cielo gli spiriti e non avevamo detto niente, l'aveva detto un altro, insomma, ma chi è che c'ha la religione a noi? E Gesù dice: tu lascia perdere, se cadono gli spiriti questo va bene a tutti. Quindi se la scoperta della laicità è stata una purificazione delle nostre religioni storiche, ben venga, è proprio come per la Bibbia Ciro, la profezia straniera, insomma, viene da fuori e ci è servita. Ma io voglio continuare ad essere confessante della mia religione, e ritengo però che sia importante che sia una religione ormai intelligente, critica, dialettica, capace. Questo qui mi dispiace, ma Trump non è figlio di questo. Trump viene, questo è il dramma che stanno vivendo i protestanti, perché è un dramma, perché noi comunque abbiamo il Papa, va sempre bene, ma le chiese storiche protestanti stanno crollando tutte, e quello che invece prende piede sono gli evangelicali, sono quelli che nutrono i Trump attuali, cioè questi con la semplificazione fondamentalista del Vangelo, con un giro di soldi che è anti-evangelico, diciamocelo, e a quel punto no, quelle che stanno in crisi grossa sono le chiese storiche protestanti, non è che la Chiesa Cattolica sia molto meglio, però come posso dire, insomma, il guado lo passa meglio.
Infatti in Germania
Certo, ma perché se noi ci fossimo decisi a fare l'ecumenismo nel momento giusto,
esatto,
l'Europa non starebbe come sta. Adesso io sarò convinta che le chiese sono molto importanti per la storia, ma se noi ci fossimo decisi, ma no, non ci stiamo ancora lì, anzi
è un periodo di
regressione. Esattamente, va d'accordo con la mancanza di senso dello Stato in Europa.
Però
dico, la fine dell'ecumenismo in Europa è drammatica, è drammatica.